E io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Come pecore senza pastore, questa è una espressione usata dal Vangelo di Marco che fa riferimento alla prima lettura, quella che abbiamo ascoltato dal profeta Geremia. Dio si accorge che questa gente non ha un pastore e quando condanneranno Gesù a morte, lo inchioderanno sulla croce, la parola profetica che interpreterà questa circostanza sarà: hanno percosso il pastore e si è disperso il gregge. Noi sappiamo invece che le cose non sono andate così. Bene, prima di entrare nel vivo di questa parola, io direi che potremmo chiederci che idea ci abbiamo noi del pastore. Noi generalmente deleghiamo i compiti dell'attenzione al popolo di Dio, al mondo, al regno di Dio, la deleghiamo a una classe, la classe sacerdotale, riconoscendo in questa classe la necessità, no, di condurre il gregge, insomma, di insegnare, no, il triplice munus, come dice la Chiesa, no, quello di insegnare, di reggere, no, e di santificare. Certamente il pastore è colui che ha la possibilità di far conoscere a tutti che cosa? La legge di Dio. Questo era il pastore secondo Geremia, secondo Ezechiele, secondo l'Antico Testamento. Chi era allora questo pastore? Era uno che la legge di Dio la conosceva. Che cosa vuol dire che conosceva la legge di Dio? Che era un avvocato dell'Antico Testamento? No, era uno che praticava così tanto e così profondamente le vie di Dio, che muoveva i propri pensieri, le decisioni, tutto quello che riguardava la sua vita e la vita di quel popolo, con la conoscenza del giudizio di Dio, dei giudizi di Dio, così come sono espressi in quella che loro hanno chiamato la Torah, noi diciamo la legge, l'insegnamento di Dio sulla sua realtà. Ora, la fedeltà a questo insegnamento per alcuni è stata occasione di grande gloria, insomma, perché hanno potuto far conoscere agli uomini quello che Dio pensava sulla storia. Quando però le cose si metteranno male e questa gente si troverà nell'idolatria, nella lontananza dalla legge di Dio, molti di questi pastori verranno meno, se ne andranno, si metteranno da parte, si metteranno a servire altri. Dunque, cosa si richiedeva a questi pastori? Che portassero il gregge verso la finalità per il quale Dio ha pensato di chiamarlo all'esistenza. Dunque, un pastore non è solo uno che conosce la legge e il pensiero di Dio, ma è uno che sa mettere insieme i desideri degli uomini e il pensiero di Dio. Perché sai, il pensiero di Dio, e questa è la novità, il pensiero di Dio non è una cosa diversa da quella che pensi tu, cioè da quella che hai tu. La volontà di Dio non è opposta, ostile, lontana, diversa, come tu hai creduto, Così che quando devi dire sia fatta la tua volontà, incroci le dita. Il demonio ti ha convinto che se tu fai la volontà di Dio non puoi fare la tua. Ma tu lo sai che nei momenti di grande difficoltà tu vai cercando la volontà di Dio perché hai compreso che solo là sta la tua salvezza e che la tua volontà è fallace. La tua volontà, se la metti in pratica, non ti toglie la paura della morte, non ti toglie la paura della solitudine, non ti mette sempre nelle condizioni di condividere con gli altri la speranza. La volontà di Dio, invece, se impari a conoscerla, ti accorgi che parla di te, parla della tua vita. Ma ti sarà capitato qualche volta che leggendo o pregando i salmi hai detto: ma questo salmo parla a me, ma questa parola dice proprio qualcosa della mia vita? E di chi è questa parola? Non è forse di Dio? E chi è che te l'ha fatta conoscere? Non ha scelto Dio delle vie perché arrivasse fino ai tuoi orecchi, al tuo cuore? E quando è arrivata al tuo cuore, ti sei sentito giudicato, escluso, messo in difficoltà? Oppure ti sei sentito compreso, interpretato, capito, incoraggiato, salvato in una parola? Bene, al pastore compete questo: farti arrivare questa parola. E chi lo fa? Lo fanno i pastori chiamati a questo. Questo episodio che narra Marco della predicazione, Gesù li aveva mandati, no, a due a predicare, a insegnare. Questi erano ritornati, hanno detto: abbiamo insegnato, abbiamo fatto delle cose prodigiose e la gente ci ha seguiti. E Gesù non gli dice: bravi, adesso facciamo una bella scenetta insieme. Dice: venite con disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Che cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo, è importante che tu lo sappia, adesso vedremo, gli sta dicendo: venite in disparte dove vado io in disparte quando prego, perché io quando prego parlo con Dio in un modo diverso. Lo chiamo Padre, voi non lo chiamate ancora Padre ai discepoli. Non avevano ancora lo Spirito, non sapevano ancora in che relazione erano con Dio. Dunque gli dice: venite pure voi dove vado io in disparte e guardate il volto del Padre mio e imparate a chiamarlo Padre anche voi. Poi dice: in un luogo deserto, cioè in un luogo, in un eremo, come eremo, come dice il greco, un luogo deserto dove non ci siano altre cose se non questo desiderio. Perché nel deserto Dio ha parlato ai vostri padri, nel deserto Dio si è mostrato, nel deserto dell'Esodo Dio vi ha dato quella legge che oggi è il vostro vanto e la vostra gloria. E poi dice: riposatevi un po'. Per noi riposatevi un po' significa distendere le sdraie, l'ombrellone, che ne so io. Riposatevi un po' vuol dire: entrate nel mio riposo, entrate nel mio sabato, entrate nel tempo e nel luogo della gratitudine, nel luogo in cui siete chiamati ad accogliere, a ricevere e non a lavorare per prendere la dignità dal lavoro che fate, dalla fatica che connota i vostri giorni. Questo fa il pastore. Gli fa capire come lui intende la figura dei pastori. E poi, guardando la gente, dice, si accorge che c'era una gran folla, ebbe compassione di loro perché quelli erano come pecore senza pastore. Egli sapeva che questi pastori glieli avrebbe mandati per sempre e nella presenza dello Spirito avrebbe inaugurato il grande sabato, il grande riposo, in cui tutta l'umanità è chiamata a conoscere il Cristo. Basta così? No, non basta così. Perché da Cristo in poi, attraverso il battesimo, tutti sono pastori. E ti dico anche come. Chi è il tuo prossimo? Gli sai dare un nome? Lo conosci? Gli attribuisci le cose che ti hanno detto di lui, quello che traspare appena dai suoi atti, per cui si è rubato un ladro, eccetera, eccetera? Oppure riesci a leggere nel cuore del tuo prossimo una parola che Dio ha usato per chiamarlo all'esistenza? Se il tuo prossimo è tua moglie, Dio ti ha dato una parola per chiamarla moglie, mia amata. Se il tuo prossimo è tuo marito, parlo di quelli più vicini, Dio ti ha dato una parola per chiamarlo con una identità che dice la relazione con lui, ma dice anche qual è il progetto che hai con lui. Se è tuo figlio, se è tuo padre, se è tua madre, ma se non fosse neanche della tua famiglia e ti venisse incontro con un'esigenza, quello sarebbe ancora uno che si identifica con la parola con la quale Dio lo ha portato fino a te. Adesso la domanda è: ma tu questa parola la conosci? Tu riesci a vedere nel tuo prossimo, prima di vedere le sue brutture, la sua antipatia, che ne so io, riesci a vedere il motivo per cui Dio lo mantiene all'esistenza, per cui lo ama, per cui gli dà dei giorni e della speranza, e anche se è nella malattia, gli fa pensare che ce la farà anche questa volta. Tu questo lo vedi? Il tuo prossimo ce l'ha questa parola. Se tu sei uno che conosce le parole di Dio, lo incontri come il Salmo incontra te. Tu incontrerai lui che il Salmo non lo conosce e lo chiamerai come lo chiama il Signore e gli mostrerai vie che conosce il Signore e gli metterai davanti prospettive che lui non ha mai pensato. Allora sei un pastore. Ma se tu giudichi, se tu dividi, se tu mormori, dov'è la parola di sapienza che Dio ti ha dato gratis per salvare il mondo? O pensi forse che il mondo si salverà ma non attraverso di te? Domandatele queste cose. Perché i pastori secondo il cuore di Dio non sono preti bravi come li vorresti tu, molto indulgenti soprattutto in confessione. I pastori secondo il cuore di Dio siamo noi, siamo tutti noi, nella misura della grazia riservata a ciascuno, perché questo mondo si salvi e perché il progetto di Dio, che è il suo regno, finalmente emerga dalle tenebre come verità per tutti gli uomini, per tutte le donne, per tutti quelli che sperano e aspettano. Sia lodato Gesù Cristo.
Padre Santo e misericordioso, noi tutti aspettiamo la vita del mondo che verrà, ma tu ci hai messo nelle mani questo mondo perché giunga alla piena maturità che conviene alla persona del tuo figlio e perché questo si realizzi. Costantemente ci doni il tuo spirito. Egli ci conforta, ci consola, ci insegna, ci dà la possibilità di incontrare nel nostro prossimo l'unica parola che ha la capacità di riconoscerlo e di salvarlo, il nome del tuo figlio Cristo Signore. Ora degnati di ascoltare le nostre umili preghiere, quelle che portiamo nel cuore, quelle che non osiamo neanche levare fino a te. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Chiama nuovi pastori secondo il tuo cuore, che sappiano incontrare il prossimo, senza pretese e senza rivalse, che siano interpreti della domanda nascosta nel cuore di ognuno, anche dei più e soprattutto dei più lontani. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche a noi hai fatto molti doni di conoscenza, di scienza, di intelletto. Ci hai dato la possibilità di vivere secondo le virtù. Eppure ti abbiamo tradito in molti modi e in molte occasioni. Abbiamo avuto paura di svolgere il compito al quale tu ci hai chiamato. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, finché dura questo giorno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci la situazione di questo mondo, in questo tempo. La guerra, le minacce, le rivalse, la prepotenza, l'orgoglio, sembrano queste le parole che connotano questa generazione. Metti a riparo i tuoi figli da questi pericoli. E se è il martirio al quale ci chiami, dacci la possibilità di aderirvi con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.
Per questo ti preghiamo.
Padre
santo e misericordioso, il tuo figlio si è commosso davanti alle porte. Ora io ti chiedo, nel suo nome, secondo il suo cuore, di guardare a questi tuoi figli, alle difficoltà che incontrano, alle pene che vivono, alle malattie che combattono, alle tentazioni che avversano. Rendili forti, custodiscili, mettili al riparo da ogni pericolo. Tu che conosci i loro pensieri perché ne scruti i cuori, salvali dal maligno, guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.